standard, a nessuna cosa che sia al di fuori di questa parola di Dio. E vogliamo anche questa mattina permettere che ci modelli e ci trasformi. E siamo in Romani 14, se avete le vostre Bibbie potete aprirle, mentre vediamo sullo schermo lo slide, vogliamo prendere alcuni momenti per leggerlo. Vorrei chiedere a Enzo se puoi leggere con la tua voce da uomo, per fare che tutti sentiamo, dal versetto 1 fino al versetto 12, ok?
Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia verdure. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso, e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio.
Amen. Questa è la parola di Dio. Signore, ci avviciniamo oggi alla fonte di ogni verità, ci avviciniamo questa mattina alla voce del nostro pastore per eccellenza. E oggi abbiamo un brano molto importante da esaminare e da poi mettere in pratica. Ti prego che tu, Signore, mi dia le parole giuste, le parole tue, se le permetti che questo servitore possa condividere, possa esprimere soltanto quello che viene espresso in queste parole. Ti prego per ogni mio fratello e sorella che possano far tesoro di queste parole e rendersi conto che in queste parole ci sono le parole di vita eterna. Le parole che possono sfamare l'anima assettata. Benedicici questa mattina nel nome di Gesù. Amen. Ci sono poche cose che hanno il potere di distruggere l'armonia e la felicità all'interno di una chiesa, poche cose che hanno il potere di annichilire la dolce fratellanza dei santi redenti che uno spirito di giudizio. Uno spirito di giudizio. Il veleno dello spirito della critica è una delle sostanze più tossiche capace di distruggere la Chiesa e ridurre ciò che una volta era un aroma di fratellanza, di amore, di comunione in una paludi di rifiuti chimici. Quando il fumogeno del giudizio tra fratelli fa le sue insidie, gli abbracci, i sorrisi, le benedizioni danno spazio a inquisitori che cercano il prossimo bersaglio sul quale dichiarare il loro giudizio. Vi ricordate sicuramente dell'assassino in massa che si chiamava Anders Breivik? Con 21 anni lui prese un giorno una furia omicida e la vita di 77 giovani fu spenta in pochi minuti. Nell'ultimo anno in cui si trovava nella sua prigione si è lamentato, ha detto che la sua situazione in prigionia era inumana e che gli stavano negando la sua libertà di espressione. 33enne stava giustificando il suo attacco dicendo che le vittime erano dei traditori, avevano accettato il multiculturalismo nella Norvegia, magari avete seguito un po' la storia. E lui voleva preservare la purezza etnica della sua nazione. Breivik voleva scrivere un libro e dichiara che le condizioni erano inumane e che li stavano facendo scrivere con una penna, e la penna che era forzato ad usare li faceva venire i crampi alla mano, e descriveva la penna un po' morbida come una manifestazione quasi indescrivibile di sadismo. Breivik diceva questo. Ci porta a riflettere su una cosa, che la capacità umana di vedere la malvagità in un altro senza riconoscere il peccato proprio è quasi senza limiti, giusto? Quasi non ha limiti. Possiamo vedere bene il peccato nell'altra persona, ma rimaniamo nel buio per quanto riguarda il nostro. E questa mattina vogliamo parlare proprio di questo, dell'importanza di non giudicarci a vicenda nella Chiesa. E vogliamo capire la situazione alla quale parlava Paolo, per poi applicare a noi gli insegnamenti che toccheranno questo tasto. Il brano che abbiamo letto ci aiuterà a capire come dobbiamo trattare il nostro fratello, la nostra sorella, con il quale non siamo d'accordo, magari in tutto. Cosa dobbiamo fare? E continuiamo a espandere quello che è l'insegnamento di Paolo dal capitolo 12 fino alla fine, quando lui dice in 12:2 che dobbiamo conoscere per esperienza la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Questa parte di questa volontà di Dio che per noi è insegnata e che ci porterà benedizione se camminiamo per essa. E io vi dico una cosa, fratelli. Se noi riusciamo a mettere in pratica questi insegnamenti sul non giudicarci, la benedizione che è in serbo per noi, la felicità fraterna, l'amore fraterno che è a portata delle nostre mani, è grandioso. Se manchiamo questo punto, questa chiesa si svuoterà sicuro, nessuno vorrà entrarci. Vogliamo prendere sul serio le parole dell'Apostolo Paolo, prima di tutto vediamo il versetto 1, dice accogliete colui che è debole nella fede. Prima di tutto dobbiamo capire e definire le categorie di persone alle quali Paolo parla in questi versetti. C'erano due gruppi di persone dentro la chiesa di Roma e si stavano lanciando delle bombe puzzolenti, se vogliamo, dall'uno all'altro, si stavano giudicando a vicenda, si stavano giudicando. Non era arrivata ancora la guerra tra di loro, però Paolo vuole spegnere subito il fuoco prima che si possa incendiare. Ci sono due gruppi, da un lato ci sono i forti, se avete le vostre Bibbie, non penso di averlo messo qua, Paolo dice, or noi che siamo forti, e viene nominato, viene menzionato questo gruppo di forti, e poi ci sono i deboli che sono menzionati nel versetto 1, che dobbiamo accogliere colui o colei che è debole nella fede, versetto 2 parla di nuovo di coloro che sono deboli nella fede, e in altri posti, in Corinzi, parla ancora di queste due fazioni. Ora, chi sono queste due fazioni? Chi sono e come possiamo descriverli? I forti sono coloro che hanno accettato Cristo e vivono nella libertà della loro coscienza senza farsi problemi di scrupoli. Sono liberi in Cristo di vivere e la loro coscienza non è legata per le cose che in cambio lega ai fratelli e le sorelle deboli. I deboli si fanno problemi di coscienza per un sacco di cose. I deboli si fanno problemi di coscienza sulla carne. Dove sarà stata la carne? Come l'avranno preparata? Sarà stato offerto a qualche idolo? E non finisce più, giusto? Se comincia a ragionare così, ovviamente si possono trovare tante pecche alle cose che tocchiamo, con le quali entriamo in contatto. Non erano liberi neanche di bere vino. E se mi ubriaco, che mi succederà? Stanno lontani dal vino. E poi anche riguardo la celebrazione di certi giorni, si fanno degli scrupoli. Aia, oggi è domenica, dovrei guardare la partita di calcio? Non dovrei guardare la partita di calcio? Dovrei leggere la Bibbia tutto il giorno? No, non dovrei far niente, oggi è domenica. Sono legati, non sono liberi in Cristo di vivere secondo la libertà del credente. I deboli sicuramente avevano la loro coscienza legata per conto del loro passato. È molto probabile che questi deboli erano giudei o i giudei facevano una gran parte di questo gruppo. Allora, il fatto sta, ed è importante di notare questo, che i deboli non è che sbagliavano moralmente. Paolo non dice mai che i deboli devono diventare forti. Lo vedremo più in profondità. Ma non devono cambiare le loro, come dire, i scrupoli. E non mancano neanche di fede, loro sono credenti, sono persone che hanno accettato Cristo come il loro Signore e Salvatore, come leggeremo più in avanti. Ciò di cui mancavano loro era di conoscenza. Mancavano conoscenza. Conoscenza delle implicazioni della fede, la libertà che il credente può vivere nella fede. Paolo lo dice così in un altro contesto, dice: quanto dunque al mangiare carne sacrificato agli idoli, sappiamo, noi forti, sappiamo che l'idolo non è nulla. Il forte sa che l'idolo non è nulla nel mondo e che ciò non c'è che un Dio, ma non in tutti è la conoscenza, ok? E lì parla del fratello debole. Non hanno la conoscenza, anzi alcuni abituati finora all'idolo mangiano della carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Mancano di conoscenza. Questo è, diciamo, il problema di fondo dei fratelli deboli. E cosa dice Paolo? Paolo dice: accogliete colui o colei che è debole nella fede. E per noi il comandamento è lo stesso. Adesso spiegheremo di cosa stiamo parlando quando parliamo di accoglierci, però dobbiamo tenere ben presente che dobbiamo essere uniti nelle cose che riguardano le differenze su opinioni. Dobbiamo accoglierci. Accogli la persona con cui non sei d'accordo in tutto. Ricevila, accettala, abbracciala in Cristo. È questo che ci dice l'Apostolo Paolo. Metti la tua anima in pace sulle differenze di opinioni che hai con tuo fratello o con tua sorella e accogli la persona. Domenica mattina dagli un abbraccio forte in Cristo. Sorella, ti voglio bene. Fratello, ti amo in Cristo. Accettalo, accogliete, dice. In piena comunione. Ho messo questo slide per spiegare un po' meglio il bersaglio di Paolo questa mattina. Cosa non significa accogliere il debole nella fede? Non significa che dobbiamo essere relativisti in tutto, ok? Non c'è più bene, non c'è più male, siamo tutti, come dire, colore vaniglia, non dobbiamo avere delle convinzioni. Non è questo di cui parla Paolo. Paolo sta parlando di cose debattibili, su cose debattibili. Ok? Noi l'abbiamo tradotto come sentenziare sui suoi scrupoli, sugli scrupoli, sulle convinzioni dell'altra persona. Luzzi dice, non so dove l'ho messo, però mi sa che l'avevo messo su, magari, ecco, quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni, è la traduzione di Luzzi. La persona con la quale sei in disaccordo su delle opinioni, devi accoglierlo. Bisogna distinguere un attimo tra cose debattibili e cose non debattibili, perché noi stiamo parlando dell'unione in questa sfera qua, non funziona alla luce, però vedete questo intorno. Le cose debattibili, in queste cose qua dobbiamo accoglierci a vicende. Per le cose essenziali noi combattiamo, nel buon senso della parola. Se qualcuno ci mette la pistola in testa e dice: devi rinegare che Cristo è Dio, io dico: spara adesso, perché non ho tempo da perdere. Ma su queste cose qua, le opinioni discutibili, possiamo conviverci, possiamo essere in disaccordo. Tu hai la tua convinzione sull'abbigliamento del pastore, io ho la mia. Non è che ci mettiamo a litigare per queste cose. Stile di musica nell'adorazione. Su queste cose possiamo essere in disaccordo, fratelli e sorelle? Su il colore del tappeto, il colore della vernice. Oh, non sto scherzando, ci sono chiese che dividono su queste cose. Ci sono chiese che prendono in America, prendono le pistole per spararsi a vicenda. Mangiare carne, come abbiamo visto. Giorni della settimana, quando è che si deve incontrare. No, la chiesa deve essere dalle 10 alle 4 del pomeriggio. Se non si fanno queste ore, non siamo veramente al livello di quello che Dio richiede. Queste cose sono opinioni discutibili, cose con le quali possiamo convivere e dobbiamo convivere. Le cose essenziali è un altro discorso. E tutta questa mattina non sto parlando di quello. Non sto parlando delle cose essenziali, delle cose chiaramente rivelate nella Scrittura. Non, una opinione discutibile non è, come ho detto, la divinità di Cristo. Alcuni di voi conoscete Santi, che è venuto qualche anno fa a suonare la chitarra, e una domenica lui è andato in chiesa, come tutte le domeniche, e si è messo davanti un insegnante che ha detto: non bisogna credere che Gesù Cristo è Dio. Possiamo convivere con quel insegnante? No, mi dispiace. O esce lui o esco io, ma una chiesa che non tiene gli essenziali chiaramente insegnati della fede, con quello non possiamo convivere. Non possiamo anche convivere con persone o chiese che negano l'importanza del ravvedimento nella chiesa. Alcuni di voi sapete la storia di quello che è successo nella mia chiesa in Spagna, dove il pastore della nostra chiesa, lui ha mollato la fede, dopo un anno che lui ha fatto pastore, era stato preparato, è diventato omosessuale, ha divorziato la moglie e ha cercato di far cacciar fuori del paese ai miei genitori. Questa è una storia vera, non me lo sto inventando. Ora, cosa doveva fare la chiesa dove sono cresciuto? No, no, fa niente, resta qua con noi. Sì, il tuo stile di vita è uno stile alternativo. In queste cose la Chiesa deve mantenere la sua purezza. Quando la Chiesa smette di predicare la giustizia di Dio e smette di chiamare conto ai fratelli, diventa un club sociale. Non stiamo parlando di queste cose. Stiamo parlando delle cose che entrano in questa categoria di opinioni discutibili. Di opinioni discutibili. Accogliete colui che è debole, colui che non vede le cose come te, però abbiamo altre informazioni su come dobbiamo trattare il fratello che è colto in peccato, che è una cosa diversa. Quando è colto in peccato, abbiamo un versetto dalla bocca di Gesù, magari non l'ho messo su, però dice così: se tuo fratello ha peccato contro di te, dice Gesù, Matteo 18:15, va e convincilo fra te e lui solo. Se c'è un peccato, se c'è un falso insegnamento, lì è diverso. Lì dobbiamo andare a parlare col fratello o con la sorella. Quando hanno infranto i comandamenti del Signore, quando peccano sfacciatamente e non si fanno problemi. Non stiamo parlando della responsabilità della Chiesa di esercitare disciplina. La Chiesa ha questa responsabilità di mantenere la purezza della Chiesa. Io ho fatto parte di tre processi di disciplina e fidatevi, non lo voglio rifare mai più. Però cosa dovevano fare nella Chiesa di mio pastore Christian in Spagna? La Bibbia è chiara sul fatto che bisogna prendere sul serio il peccato e che non possiamo far finta che tutto va bene quando c'è un peccato chiaro in mezzo all'assemblea. Richard Baxter, un vecchio predicatore puritano, disse un dente dolorante è meglio fuori che dentro, e perdere un membro marcio è un guadagno. Sappiamo, a volte bisogna considerare un membro marcio e fare quello che la parola di Dio ci dice. Di cosa stiamo parlando? Non di quelle cose, stiamo parlando di differenze di opinioni discutibili. Ci siete finora? Non so se sono riuscito a fare differenza tra le due cose. Stiamo parlando di che colore verniciare la sala, di se dobbiamo mettere una croce sul palco o meno, alcuni sono molto forti su questo punto, che traduzione della Bibbia bisogna usare, a che età si possono corteggiare i giovani, e il preferito di mia moglie è questa: le donne si devono mettere la gonna. Ah, si devono mettere. Dove è scritto? Nella Bibbia i uomini si mettevano le gonne. No, non stiamo parlando di questo. Mi ricordo in America c'è una persona che era convintissima che se tu mettevi il cappello in chiesa eri un abominio a Dio. E io ho detto: va bene, non lo metto neanche quando sto fuori, in caso che mi veda il fratello mi getta una granata, non me lo metto mai più. Stiamo parlando di queste cose sulle quali persone sì possono avere delle convinzioni forti, ma non dobbiamo giudicarci a vicenda. Magari al tuo fratello importano queste cose, accettalo. Non per giudicarlo, ma accettalo così com'è, in amore. Tuo fratello ha una sua convinzione personale, non fa male a nessuno. Non giudicarlo, non disprezzarlo, non deriderlo. Non chiamare i tuoi amici per lanciarli insieme le bombe puzzolenti, no? Guarda, guarda quello, pensa che deve portare questo vestito, perché... No, dobbiamo accoglierci, dobbiamo amarci. Un vecchio proverbio della Chiesa riassume bene quello che è la prospettiva biblica su come dobbiamo trattarci nella Chiesa, dice così, sulle cose essenziali, unità, sulle cose non essenziali, libertà, in ogni cosa, carità. In ogni cosa, carità. Ed è questo che vogliamo anche promuovere e incoraggiare tra di noi. In questi versetti, ripeto, che stiamo parlando di come si devono relazionare le persone nella Chiesa che hanno opinioni diversi su cose dibattibili. Cose dibattibili. Cose sulle quali la parola di Dio non ci ha detto in bianco e nero, chiaro, chiaro, come la vede Dio. Perché? Adesso vogliamo vedere le ragioni che ci dà l'Apostolo Paolo, prima di tutto perché Dio lo ha ricevuto, versetto 3. Dice, accoglietelo perché Dio lo ha accolto. Dio lo ha accolto. Ha accolto il fratello col quale tu hai differenze di opinioni. Scusate un attimo. Mi sto emozionando per quello che a volte mi manca un po' l'aria. Ok, stiamo parlando di questo, di queste cose. Uno vuole mangiare la bistecca, l'altro no, eccetera, eccetera. E devi accogliere la persona che non la vede come te, perché Dio l'ha ricevuto. Se la tua coscienza è legata per quanto riguarda qualche cosa, tu hai legato la coscienza, tu non puoi fare certe cose, perché la tua coscienza non te lo permette. Non disprezzare colui che non ha la coscienza legata. E se la coscienza non è legata, non giudicare colui o colei che ce l'ha legata. Ricevetevi a vicenda perché, fratelli, riceviamoci a vicenda perché? Perché Dio ci ha ricevuti. Amen. Dio ci ha accolti. Anche a me, che ho delle convinzioni un po' strane. Fratello, sorella, Dio mi ha già accolto, mi puoi accogliere anche tu. Mi puoi ricevere anche tu. Vogliamo fare attenzione a una frase che vediamo qua ripetuta, ed è importante fare una pausa, per assicurarci di non cadere nel relativismo. Qua leggiamo diverse volte, non giudicare, giusto? Non giudicare. I non credenti hanno un versetto della Bibbia che conoscono e usano quello come una mazza da baseball. Non giudicare, dicono. E questa è l'idea del relativismo. Tutto va bene, non esiste bene o male, e l'unico vero peccato è giudicare. Che è strano, perché tu nel dire che sto giudicando mi stai giudicando a me, giusto? Non giudicare, aspetta, mi stai giudicando per giudicarti? Vedi che non ha senso. L'altro giorno leggevo un commento sulla visita del Papa a un pastore evangelico giù al sud, e c'era questa conversazione, e un pastore di una chiesa disse a un altro fratello che aveva commentato sull'accoglienza che aveva ricevuto il Papa, e il pastore della chiesa disse, la Bibbia è chiara, mai, mai e più mai giudicare nessuno per niente in assoluto. Mamma mia, che frase, mai, mai e più mai giudicare niente in assoluto. E ci chiamo, davvero? Davvero? Lui si stava aggrappando ovviamente alle parole di Cristo in Matteo 7:1, che non ce l'ho neanche, però lo conoscete bene. Non giudicate, disse il Signore. Fine discorso. E noi che conosciamo la Bibbia diciamo, aspetta, il paragrafo continua, possiamo leggere? No, no, è scritto lì. Sì, ma poi dopo dice, no, 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 lascia, non giudicate. Sì, ma lasciami finire di leggere. No, è scritto, dicono. Non giudicare mai. Veramente il credente non è permesso di fare alcun giudizio? Il peccato imperdonabile, lo sappiamo, della nostra cultura è quella, non giudicare. L'omosessualità, no. Non giudicate, fate i bravini. La pedofilia, non giudichiamo. L'assassinio, il violentamento, vabbè, su alcune cose, dai, sì, giudichiamo. Siamo chiamati a giudicare, a usare la nostra mente, discernere in base a quello che ci dice la parola di Dio. La realtà è che la Bibbia ci chiama a fare dei giudizi. Diverse volte lo leggiamo la chiamata dei fratelli a fare dei giudizi. Guarda qua, chiarissimamente l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa. Ed egli stesso non è giudicato da nessuno. E poi versetto 16, noi abbiamo la mente di Cristo. Noi abbiamo la mente di Cristo. Che parole! L'uomo spirituale giudica ogni cosa. Ovviamente lì c'è un tipo di giudizio che il credente è chiamato a fare. Noi per mezzo dello Spirito Santo, applicando la parola di Dio, discerniamo, tagliamo e dividiamo bianco dal nero, chiamiamo nero nero e chiamiamo bianco bianco, giusto? Comunichiamo la legge di Dio ai peccatori e diciamo, guarda, non sono io che ti giudico, ti andrebbe meglio se fossi solo io. È la legge che ti dice, quando hai guardato una donna per desiderarla, hai già commesso peccato. In quel modo noi portiamo ogni coscienza dei peccatori a un giudizio incontro alla parola di Dio. Parliamo di giustizia, solo per poi far che cosa? Offrire il balsamo del Vangelo. Leghiamo ogni coscienza alla legge di Dio e diciamo, tu pensi che è difficile seguire la legge di Dio, quello che Dio richiede da te? Non hai idea, perché non basta se tu dici, ok, da oggi io seguo quello che Dio mi ha detto di fare. E quello che hai fatto ieri? E quello che hai fatto l'altro mese? Hai infranto i comandamenti di Dio. E per questo sarai giudicato. Però poi ovviamente la parte finale di questo processo è portare la persona alla parola di Dio, al Vangelo. Quello che Paolo ci dice qui è non giudicare il fratello che ha un'opinione diversa da te sulle cose di cui Dio non parla. Questo è di cui stiamo parlando. Le cose di cui Dio non parla. Lei porta il trucco. Lui ha i capelli sotto l'orecchio. Lui ascolta Maugeri. Oh no! Che abominio! Accettiamoci. Su questa cosa Dio ci dà libertà. Ci dà libertà. E vi dico di più. È un abominio a Dio. È un abominio a Dio quando la Chiesa, la fratellanza diventa una prigione. Non è vero? È un abominio quando non posso pestare qua perché c'è quella sorella che mi guarda, non posso pestare là perché c'è quel fratello che c'è una convinzione. Ragazzi, fratelli, è una prigione. Chi è che vuol far parte di una comunità così? Dio di sicuro no. Dio di sicuro no. È uno schifo agli occhi di Dio. Quando noi innalziamo cose di opinioni e li mettiamo al livello della parola di Dio e assoggettiamo le coscienze delle persone a delle cose che Dio non ha mai detto, è un abominio a Dio e non ha posto dentro della sua chiesa. Non mi è piaciuto quel canto, non mi è piaciuto quel video, la cravatta del pastore mi ha offeso. Che schifo agli occhi di Dio, ragazzi. Noi non vogliamo questo nella nostra chiesa e Dio non vuole questo per la sua chiesa. Lui odia uno spirito che giudica, uno spirito severo tra fratelli. C'è un racconto della vita di Gesù in Marco 3, dove lui ci dà la sua prospettiva su questo tipo di giudicarsi sulle cose minime. Racconta la storia di quando Cristo è agito in un modo ai farisei non ha piaciuto. I farisei non piaceva niente di quello che faceva Gesù e neanche questa volta. E c'era un uomo con la mano paralizzata e i suoi giudici hanno innalzato un valore al di sopra dell'amore e Gesù li sfida guarendo un giorno di sabato. Loro avevano innalzato un giorno, una cosa che Gesù ha ridefinito e l'hanno messo a posto di un'altra persona. E Gesù cosa dice? Guardateli tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore. Che questo non sia giudizio verso di noi. Amen. Che lui non veda in noi, che non veda in me, che non veda in te, con indignazione, rattristato per la durezza del tuo cuore. Perché non accetti il tuo fratello, perché non ami tuo fratello. Perché giudichi tua sorella. Dio ha accolto tuo fratello. È ora che tu faccia la stessa cosa. Sei disposto, sei pronto ad accettare, ad accoglierlo. E ora che faccia la stessa cosa tu. C'è qualcuno in questa sala che non sopporti? C'è qualcuno che appena detto questo ti è venuto in mente quella persona? Non lo sopporti? Ami giudicarlo? Immagina se Dio avesse avuto il tuo approccio con quella persona verso di te. Immagina. Immagina se Lui ti avesse mantenuto a distanza come tu fai con quella persona. Quando tu veramente non hai ragioni per farlo. Lui sì. Lui è stato offeso veramente da noi. Noi abbiamo pestato Lui, i Suoi comandamenti. Dal primo giorno abbiamo infranto la sua buona volontà. Lui non doveva coglierci, lui doveva mandarci all'inferno di testa. È quello che meritiamo. Invece ci ha accolti in Cristo. Come ti permetti tu a non accogliere quella persona per la quale Cristo è morto? È ora che lo accogli, è ora che fai quello che Dio vuole che tu faccia. E questa meravigliosa verità sarà quello che ti spinge a farlo. Tu, la tua identità in Cristo è completamente sigillata, tu sei completamente, l'ultima parola è stata già detta su di te, tu sei accolto da Dio, sei tra le sue braccia per tutta l'eternità. Tu puoi accogliere tuo fratello, tua sorella. Numero 2, non abbiamo nessun diritto di giudicare lo schiavo di un altro. Versetto 4, lo vediamo, questa frase. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Domestico, schiavo, servo, sono tutti sinonimi più o meno. E l'idea è questa, noi dobbiamo accogliere nostro fratello perché non abbiamo nessun diritto di chiedere conto allo schiavo di un altro. Ci siamo? Tuo fratello e tua sorella appartengono a un altro padrone, non a te, lo sapevi? Devono rendere conto solo al loro padrone. Magari un esempio della vita quotidiana ti aiuta a capire questo punto. Se io vengo al tuo posto di lavoro, diciamo che vengo all'Auchan di Enzo e comincio a dirgli devi rimpostare un po' questo reparto. E, no, non mi piace che il formaggio va lì e che lui mi dice che io ti apprezzo e tutto quanto, però stai al tuo, dai, stai alla predicazione, la parola, lascia a me, no? O se io vengo al lavoro da un altro, magari Rofio, e comincio a dirle non mi piace come stai agendo con questo anziano, magari dovresti farlo in modo diverso, come andrebbe? Io non ho idea di quello che il suo capo o i suoi capi gli hanno chiesto al lavoro, io non lo so. Chi sono io per dire, no, devi fare quello che io dico, perché io sono il pastore, e il pastore ti dice di fare così. No. Hanno già il padrone, hanno già un signore. Passerotto, sentito questa storia che mi ha fatto un po' ridere, si lancia dal nido e con pochi rudimenti ricevuti dai genitori comincia ad esplorare il mondo intero. Incontra un cane e gli chiede, tu chi sei? E il cane dice, sono il cane lupo. L'uccello dice, no, non può essere, uno è cane o lupo. E il cane con tanta pazienza gli spiega, mia mamma era una lupa, mio papà è un cane, sono nato io, il cane lupo. Se ne va, grattandosi la testa. Pasterotto si reca perplesso presso un ruscello per bere e vede un pesce e dice, tu chi sei? E il pesce, sono la trota salmonata. Ma non è possibile, o è trota o salmone. E la trota, mia mamma era trota, papà salmone, sono nato io. Uccello ancora più confuso di prima, continua ad andare avanti, si gira e vede un insetto. Ah, bell'insetto. Tu chi sei? E l'insetto, sono la zanzara tigre. E il pasterotto, va via, mi sono stufato. Lo spirito si pone la stessa domanda. Tu chi sei? Tu chi sei? Per giudicare le convinzioni di un altro fratello o di un'altra sorella. Lo spirito ti pone questa mattina questa domanda. E tu che vuoi fare giudice, pensaci bene, potresti tu raggiungere gli standard di comportamento che poni agli altri? Potresti? No, bisogna fare così, bisogna vestirsi così. Potresti tu adempiere gli standard che poni agli altri? Per questo Gesù disse, con la misura con la quale misurate sarà misurato voi. Cosa significa questo? Ci conviene dare molto spazio ai fratelli. Molto spazio! Ok? Immaginate un molto di 2 giorni interi. Perché io non voglio essere giudicato con una misura cortina. Io voglio che Gesù mi giudichi con una misura molto larga. Non so di voi. Molto larga. Numero 3. Terza ragione, Dio ha detto che tuo fratello è un credente e così devi trattarlo. Anche lui, anche lei vivono sotto la padronanza di Cristo e tu devi trattarlo così. Questo lo vediamo da 4b in avanti, quando dice, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente di farlo stare in piedi. Ok? Il Signore è potente di farlo stare in piedi. Il Signore è colui che garantisce, che lo custodisce, che farà che lui stia in piedi fino alla fine. Sì, ma mio fratello sta sbagliando, mia sorella sta sbagliando, lei deve portare la gonna in chiesa. Molte volte questo tipo di approccio è una finta spiritualità che finge di avere motivazioni pure, ma che in realtà è una maschera che nasconde motivazioni perverse. Quando noi imponiamo delle leggi, delle cose sui nostri fratelli, poi li giudichiamo. Molte volte è una maschera che noi mettiamo e diciamo, io voglio il bene di mia sorella o di mio fratello. Però dietro non è veramente la motivazione pura. Dietro la maschera del voglio solo il bene di mio fratello, per quello che gli dico, molte volte dietro la maschera si nasconde gelosia, si nasconde amarezza, si nasconde questo sentire, se non sono felice non voglio che lo sia neanche nessun altro, e per quello io prendo una mia legge, una mia convinzione e la impongo sugli altri. Ma la Bibbia dice che sarà tenuto in piedi davanti al suo padrone. Se agli occhi tuoi, e questo è quello che voglio dirti, se agli occhi tuoi il tuo fratello sta sbagliando, ma non su una cosa chiaramente insegnata da Dio, affidalo a Dio. Affidalo a Dio. Perché? Perché lui risponde al suo padrone, non sta a te. Lui risponde al suo padrone, non sta a te. E se sta in piedi, o se cade per quella cosa che sarà, tu non c'entri. C'entra col suo padrone, se cade o se sta in piedi per quella cosa. E poi la frase, la promessa bellissima, che dice, e lui lo farà stare in piedi, è potente di farlo stare in piedi. Questo tocca anche il giudizio sulle altre chiese, questo è un altro punto importante. Noi magari come famiglia Veritas facciamo le cose in un modo, magari qualcuno è tentato di dire, ah, quella chiesa usa X tipo di musica, è un abominio quel tipo di musica. Quando io crescevo in Spagna l'introduzione della chitarra era il grande abominio. No, la chitarra sta per scatenarsi l'inferno nelle chiese. Si scandalizzavano. Oggi sono altre le cose che scandalizzano, non più la chitarra. E alcune cose giustamente ci scandalizzano perché rientrano in quegli essenziali di cui ho parlato prima, eresie o immoralità. Però la base di tutto è questo. Quelle persone, quelle chiese renderanno conto solo al Signore, non a noi. E io pian piano che sto crescendo, sicuramente maturando, mi sto prendendo sempre di più la prospettiva di Gamaliele sulle cose, cercando almeno. Quando lui dice, se questo disegno, questa opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non potrete distruggerli se non volete trovarvi a combattere contro Dio. Non è la prospettiva giusta questa? Smettiamoli di guardarci intorno. Se quella chiesa, quel ministero, quelle persone va avanti, andranno avanti per Dio. E se noi cerchiamo di criticarli, magari ci troveremo a criticare l'opera di Dio. Punto fondamentale è questo. I nostri fratelli non rendono conto a noi. I nostri fratelli che hanno convinzioni diverse da quelle nostre non hanno bisogno di te. Ok? Fratello che ha convinzioni diverse dalle tue non ha bisogno di te. Tu non sei lo Spirito Santo nella sua vita. Amen? Lui ce l'ha già. Infatti questo che dice Paolo quando dice che ognuno deve essere convinto nella sua mente. Ognuno deve essere convinto. Da cosa? Da quello che Dio gli sta dicendo. A me tocca spesso consigliare a delle persone. Do consigli, poi li consegno alla loro sorte. Molte volte mi viene un po' di ansia. Mi lo confesso, le dico, Signore, non so se questa persona ce la farà. E poi subito il Signore viene, mi dà così, dice, chi? Tu che c'entri? Io sono potente di farlo stare in piedi o di farlo cadere? Sarà per conto mio, non per conto tuo, Keith. E devo sentirmelo dire volta dopo volta dopo volta. Se uno cade o sta in piedi sarà davanti a te, Signore, non davanti a me, Keith. E le promesse del Signore sono queste, che le pecore del Signore staranno in piedi. Amen. Le pecore del Signore staranno in piedi, sì o sì. Giovanni 28:21, io do loro la vita eterna. Non è una consegna di una volta per tutti e poi vivi come torni a vivere nella carne come prima di conoscere il Signore. Io do loro, somministro loro la vita eterna, continuamente, e non periranno mai, dice Gesù. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Il vero credente non si può perdere. Il vero credente starà in piede. Perché? Perché il Signore è potente di farlo stare in piedi. Senza i tuoi consigli di dover mettere il cappello o non mettere il cappello. Questo è il punto fondamentale. E una cosa è chiara, per il tuo spirito critico non aiuterai al tuo fratello e non lo fermerai neanche. Questo è quello che la parola ci dice. Il Signore è potente di custodirlo, affidalo a Lui, ci penserà Lui. Numero 4, tuo fratello sta vivendo le sue convinzioni davanti a Dio e questa è l'unica cosa che importa. Questo è ciò che importa. Quando leggiamo in 5, lui spiega di più, uno stima un giorno più di un altro, l'altro li stima tutti uguali, chi ha riguardo per il giorno, frase importante, lo fa per il Signore. E chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Questo è il punto che importa, no? Che altro importa? Lo fa per Dio, ringrazia Dio. Se non mangia, ringrazia Dio perché non mangia. Se mangia, ringrazia Dio per il cibo che mangia. La persona che ha una convinzione, che magari tu non capisci, ce l'ha perché ama Dio. Vuole vivere la sua vita da credente nel modo migliore che lui o lei sa farlo davanti a Dio. Non ti rendi conto? Perché giudicarlo per quello? Ama Dio e vuole seguirlo. Qual è la cosa importante? La cosa importante è che sia pienamente convinto nel suo cuore. Deve essere convinto nel suo cuore. Nel versetto 5 lo leggiamo. Convinto nella propria mente, convinto di quello che sta facendo è per Dio. Tutti e due, quelli forti, quelli deboli, quelli che lo vedono in un modo, quelli che lo vedono in un altro, tutti e due vivono davanti alla, sotto la padronanza di Cristo che li ha redenti. Questo è ciò che vediamo in questo versetto 8 e 9. Poiché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Tutti viviamo sotto la padronanza, la signoria del Signore. Versetto 9. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. È morto sulla croce per essere il padrone dei vivi e dei morti. Cristo è morto per essere il Salvatore, ma anche per essere il padrone dei morti e dei vivi. E se tu sei acquistato da Cristo, tu vivi sotto la padronanza di Gesù Cristo. A questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere Signore, dice in questo versetto. È morto per essere il padrone del tuo fratello, della tua sorella. Ti dico questo. Vuoi giudicare tuo fratello o tua sorella sulle cose della quale Dio non parla? Devi fare una cosa non tanto semplice. Devi trovare il modo di vivere una vita senza peccato. E devi trovare il modo anche di tornare indietro nel tempo, perché ormai l'abbiamo già fatta brutta. Devi trovare il modo che una tua morte sulla croce sia accettato dal Padre Celeste come una propiziazione. E se avrai fatto questo, allora, ecco, puoi cominciare a giudicare. Come vi sembra? Una sfida dura. Noi non possiamo farlo. Il Signore Gesù Cristo lo ha fatto. Questo è ciò che vediamo in questi versetti. Il forte, il debole, chi mangia e chi non mangia, non vive per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Ti voglio dire un'altra cosa. Non mi giudicare, per piacere, sulle tue convinzioni. Sto cercando di fare il mio meglio davanti al mio padrone. Sto cercando di continuare nella lotta contro il peccato, contro il mondo, contro la mia propria carne. Mi vuoi dare un po' di spazio? La stessa cosa dici tu, vero? Fratello, sorella, che mi giudichi, sto facendo il mio meglio. E se io ho deciso che non posso fare certe cose, l'ho deciso davanti al Signore perché so che mi fanno male. Non è vero? Sei nella stessa barca con me, giusto? Chiediamo ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, di essere tolleranti. Dateci un po' di tolleranza. Perché stiamo cercando con tutte le nostre forze di vivere per il nostro Signore. Per ultimo, numero 5, per quale ragione dobbiamo accettare nostro fratello e nostra sorella? È perché quello che leggiamo in versetto 10. Tu perché giudichi tuo fratello e anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Magari avete un appunto che dice tribunale di Cristo, in alcune versioni. La parola per tribunale è quello che leggiamo anche in 2 Corinzi 5 e 10, non so se l'ho messo qua, dove parla della bema, la sedia di tribunale di Cristo, e qua usa la parola Dio. I manoscritti più antichi hanno Dio sicuramente è la lettura giusta, è quella più antica, quella che la maggioria dei manoscritti riportano, però qui abbiamo una delle dichiarazioni della divinità di Cristo molto chiara, se vi rendete conto nei versetti dal 6 al 9 parla del fatto che Gesù Cristo è morto per essere il giudice, Gesù Cristo è il padrone di tutto, e in 6 a 9 vediamo questo, poi in 10 cosa leggiamo? Leggiamo un cambio di soggetto e dice dobbiamo comparire davanti al tribunale di Dio. Aspetta, dobbiamo essere giudicati da Dio o da Cristo? Sembra una confusione, non è una confusione, Cristo è Dio, Cristo è Dio. Ti ricordi, fratello, sorella, che tu dovrai comparire davanti al tribunale di Dio? Sto parlando ai credenti qua. Il tribunale di Cristo, il tribunale della quale si parla qua, è per i credenti. Non sto parlando di un giudizio per vedere quale sarà il tuo destino eterno, quello già sigillato, quello già nascosto in Cristo per tutta l'eternità. Il tuo destino è già sigillato, sei già giustificato per conto di Gesù Cristo che è morto per te. Tu sei l'uomo beato di cui parla Paolo in Romani 4, beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il suo peccato. Noi diciamo alleluia. Mi trovo io in quella posizione. Dio non addebita a me nessun peccato. Di cosa dobbiamo rendere conto allora? Dobbiamo rendere conto per come abbiamo amministrato le nostre vite da credenti. Sapevi? Saremo ricompensati o perderemo la nostra ricompensa? Dovrai rendere conto di come, quanto, in quale misura ti sei arreso alla sua padronanza nella tua vita. E qui la ragione per la quale Paolo parla del tribunale non è per tuo fratello che, ah beh, posso sedermi perché lo giudicherà Dio. Dio giudicherà te e Dio giudicherà me per come ho giudicato il mio fratello e la mia sorella. Non so di voi, però io non voglio sentirmi dire dal mio padrone, Gesù Cristo, dopo che io ho fatto tutto per te, come hai potuto essere così rigido con i tuoi fratelli? Non me lo voglio sentir dire. Tu? Io no. Mi giudicherà, mi chiederà per le volte che mi sono vestito il vestito nero da giudice, usurpando il ruolo di Dio. Dovrò rendere conto a Dio per il mio spirito giudicante. Ho disprezzato il mio fratello per cui Dio è morto? Dovrò rendere conto per questo fatto. Dovrò rendere conto per me. Anche tu, ognuno di noi. Sia qual sia la condizione in cui ti trovi questa mattina. Vieni per la prima volta. Sei qui da 20 anni. Non siamo stati noi neanche qui da 20 anni. Tutti, guardate qua, dice così. Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Non sarà una cosa in massa. Non andrai con i tuoi amici. Non andrai con la tua squadra di calcio, qualcos'altro. Tu, individualmente, andrai. E gli occhi di Gesù Cristo, penetranti di fuoco, come è descritto, guarderanno te e ti diranno: perché mi hai rinnegato? Perché non hai accettato il sacrificio di Cristo? Adesso devo mandarti all'inferno per la tua scelta. C'è una domanda cruciale per ognuno di noi ed è questa: cosa faremo noi con Gesù Cristo? Cosa farò io con Gesù Cristo? Hai sentito il Vangelo tante volte. Hai sentito tante volte che tu meriti le conseguenze giuste del tuo peccato. Tu hai infranto la legge di Dio ripetutamente, hai pestato il sangue di Cristo con le tue opere malvagie. Dovrai comparire, dovrai rendere conto per la tua vita. La buona notizia è che c'è un rifugio. C'è un rifugio quando si scatenerà l'ira di Dio su tutta l'umanità perché hanno rinnegato il suo nome. E c'è un rifugio. E tutti coloro che vogliono possono andare a rifugiarsi, si chiama Gesù Cristo. E l'ira di Dio è stata già riversata su di Lui, e quando quel tsunami di ira arriverà negli ultimi tempi che stiamo studiando nell'Apocalisse, saranno le persone protetti dal sangue di Cristo. Ti incoraggio questa mattina, se non hai mai considerato queste cose, se non hai mai considerato il tuo stato di anima, l'eternità, fallo adesso. In ogni caso, parlando di giudicarci a vicenda, dobbiamo rendere conto che un giorno anche noi dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo. Finisco con un racconto scritto dall'autore Kent Crockett. Condivide la storia di un autore del XIX secolo, Thomas Carlyle, e dopo aver trascorso mesi a scrivere il suo libro La Rivoluzione Francese, Thomas prese il manoscritto e lo portò al suo amico John Stuart Mill per ricevere qualche commento. Mill a sua volta passò il manoscritto a una signora di nome Chapman, che lo mise vicino al caminetto la sera del 5 marzo 1834. E prima di andare a letto quella sera mise il manoscritto sulla mensola del camino. La mattina dopo, presto, la serva della signora Chapman venne per pulire la stanza e accendere il fuoco del camino. Non sapendo cosa fossero i fogli del manoscritto, li usò per accendere il fuoco e il lavoro di mesi del signor Mill fu bruciato in pochi secondi. Non c'erano copie digitali salvate sull'iCloud, il suo lavoro di una vita, bruciato all'istante. Il lavoro era andato. Davanti al trono del giudizio di Cristo, il lavoro di molti sarà bruciato. Per alcuni sarà solo un capitolo della loro vita, in cui loro dovranno vedere come quel periodo della loro vita per Dio è insignificante, per come hanno agito, e per altri sarà il manoscritto intero della loro vita. Il tuo lavoro di una vita per Cristo si dissolverà nel fumo? Questa è la domanda. O resisterà il calore del fuoco? Il giudizio sta arrivando anche per noi, per la casa di Dio, e dobbiamo vivere vite che conteranno per l'eternità. Dobbiamo tenere in mente queste cose, pensare anche alla nostra apparizione davanti al giudizio di Dio. Signore, grazie per questa tua parola. Signore, vogliamo arrenderci sempre di più alla tua padronanza. Signore, ti chiedo che tu possa mettere in noi, Signore, un desiderio di dare sempre grazie ai nostri fratelli. Grazia non significa far finta di nulla quando il nostro fratello si sta sviando, quando sta commettendo degli errori, questo non sarebbe amore. Ma le cose sui quali, Signore, tu ci hai dato libertà, aiutaci anche a noi, Signore, a avere la tua stessa mente. Nel nome tuo, Gesù. Amen. Vogliamo adesso prendere la Santa Cena, pochi minuti ancora. Voglio solo leggervi un brano di 2 Corinzi. Thank you.
Gesù. La notte in cui fu tradito, prese del pane. Prese del pane dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Facciamo questo in unione, in memoria di lui. Chiara, puoi ringraziare il Signore per questo.